funziona, sì, sì, sì.
Potrà essere usato
no, no, perché dopo ci ascoltano gli streaming, ma ascoltano veramente.
Allora, noi di solito seminari del sabato li registriamo, qualcuno, e poi dopo vengo l'audio che viene messo sul sito della Libera. Qualcuno ha delle obiezioni?
No,
anzi,
va bene, anzi,
no, no, poi veniamo ascoltate, per cui è bello. Allora, cominciamo. Dunque, questo è l'ultimo incontro dei tre tra donne e uomini. Che uomini,
contentate.
Tra donne e uomo. E che poi però era all'interno, questo ciclo di tre incontri, all'interno del ciclo di seminari più allargato, Il Corpo e la Polis, che è un tradizionale appuntamento annuale che lei organizza, mi sembra, da 3 anni.
Sì.
Allora, il tema è quello del rapporto con la politica, politica e genere, è un tema molte volte discusso e mai abbastanza, perché poi i problemi che ci sono legati non sono affatto risolti. In questi giorni è risaltato fuori per tutto questo discorso che c'è stato e la sconfitta delle parlamentari che hanno fatto un'alleanza trasversale, questo forse è l'unico, a mio parere, dato positivo, sono riuscite insomma in qualche modo a raccogliere 90 donne di vari schieramenti per ottenere le quote di genere. Gli uomini in questo sono stati uomini di sinistra, di destra, allegramente assenti, non c'è stato, io non ho visto un uomo vestito di bianco, sarebbe stato un messaggio.
No, non è vero,
ce n'era uno. Ce n'era uno? Ah sì?
Chi è? Che si era dimenticato
chi è? Sì.
Della Lega,
incredibilmente,
no, no, no,
della
Lega non ha
superato la metà
delle
donne.
Vabbè,
ma non credo che
sia
anche tu.
Non so, ecco, non lo so.
La Lega non ha parlamentari, donne.
Ah, quindi forse l'avevano. Comunque adesso non so, forse parleremo anche delle quote, certo non è al momento l'interesse focale, almeno con cui io e noi abbiamo pensato questo incontro, però senz'altro che si sia o non si sia favorevole al tema delle quote, credo che tutte noi abbiamo vissuto in modo molto difficile anche il capire se eravamo o non eravamo d'accordo, con cambiamenti anche. Ma senz'altro quello che è accaduto ha dato l'ulteriore segno, se ce n'era bisogno, della arretratezza del nostro paese rispetto a questa tematica. Non si riesce a discutere, non si riesce neanche a mettere in campo e politicamente viene patteggiata con altre, con magari la chiusura di altri emendamenti, almeno questa è stata l'interpretazione che ho dato io. Quindi sotto il tema delle quote ci sta questo discorso che sobbolle, ma sobbolle da tempo, a cui però non si riesce ancora, per il quale non si riesce ancora a vedere un percorso positivo, anche se le donne in Parlamento sono un po' aumentate, le donne amministratrici non sono poche, però il tema nel suo cuore, nella sua complessità, che noi non vogliamo assolutamente perdere, non riesce ancora ad avere un ascolto attento e un ascolto intelligente come vorremmo. E quindi oggi parleremo di tutto questo e ne parleremo, credo, come facciamo sempre, in modo appunto profondo, complesso, intelligente, senza lasciare fuori le ambiguità anche e le ambivalenze che questo discorso ha. Abbiamo 3 ospiti, che vale ospiti fa ridere perché uno degli ospiti è Lega, quindi ecco. Comunque abbiamo un interlocutore e 2 interlocutrici che avvieranno un po' la riflessione. Poi, come nostra abitudine, dopo questi brevissimi avvii di discorso, non le chiamiamo neanche relazioni, apriamo il dibattito, che di solito è il corpo un po' il più importante, ecco, del nostro confronto. Allora, Lea non sto a presentarla, poi c'è Nicoletta Gandus, che presento già magistrata, virgola, ora è co-presidente e responsabile legale della Casa delle Donne di Milano, Stefano Ciccone, che è conosciuto molto, credo, e soprattutto credo per il suo libro Essere Uomini, che è una pietra miliare nella produzione di riflessione del maschile che si pensa, fondatore, cofondatore e a lungo presidente anche di Maschile Plurale, e comunque da sempre impegnato nel percorso maschile accidentato anch'esso e difficile del pensarsi non come ma come genere parziale, quindi con le sue specificità, le sue difficoltà e il suo desiderio di cambiamento. Secondo gli accordi che abbiamo fatto tra di noi, ho già finito, comincia Lea la sua riflessione.
Ecco, io ho preso degli appunti, non è un caso secondo me, perché quando ho guardato il titolo bene, l'ho fatto ben chiaro cale sul titolo, tra uomini e donne, la politica, il sociale, che cos'è cambiato. Io ho detto forse non sono la persona più adatta a parlare di questo tema, perché il mio impegno politico in gruppi in cui erano presenti uomini e donne in realtà è finito negli anni 70, quando ho lasciato sempre nell'intento di partire dall'esperienza, da lì che bisogna, no? Allora, pensando alla mia esperienza, in realtà, appunto, l'ultima volta che sono stata, la prima e l'unica volta in cui sono stata impegnata politicamente, culturalmente, in un gruppo misto di uomini e donne, è stato negli anni 70 nella rivista L'Erbavoglio, cioè dal movimento non autoritario e poi la rivista, che ho coperto quasi tutti gli anni 70. Io sono uscita dalla rivista nel 76-77 e contemporaneamente ero già dal 71, quando è nata la rivista, nel 71 io ho cominciato la mia partecipazione nei gruppi di autocoscienza del femminismo. Quindi sono stati due percorsi paralleli ma molto intrecciati, molti documenti, c'erano con me anche Luisa Muraro, altre donne del femminismo nella rivista, e quindi diciamo era anche una, come dire, si può chiamarla, non so se si può chiamarla, allora la chiamavamo doppie militanze, la mia era particolare, anche quella di Luisa e di altre, perché in effetti rispetto ai gruppi extraparlamentari, la sinistra rivoluzionaria, L'Erbavoglio, la mia esperienza della rivista L'Erbavoglio, che era anche un movimento, aveva delle caratteristiche molto simili, no? a quello che è stato il marchio del femminismo. Il femminismo ha approfondito quei temi legati al corpo, alla vita personale, al rapporto appunto tra natura e cultura, insomma tutte le tematiche che erano già, che io ho scoperto attraverso il movimento non autoritario, le ho ritrovate approfondite dal femminismo, nel senso che appunto il femminismo parlava dei corpi della persona, ma parlava dei corpi sessuati, parlava della relazione uomo-donna in un modo che non era presente nella rivista. Ecco, nella rivista quello che io, per dire come è cominciato nella politica tra uomini e donne, e nella rivista, nonostante, ripeto, che si fosse messa a tema la vita personale, tutte le problematiche e l'educazione a partire dall'infanzia, come se non autoritarie, eccetera, eccetera, c'è una politica che andava alle radici dell'umano, ma di questo umano restava neutro per la redazione della rivista. No? Quando io ricordo che ogni tanto sollevavo il problema, ma insomma va bene parlare dell'individuo, ma l'individuo ha un corpo, ha una storia legata alla sua appartenenza a un sesso o all'altro. E quindi qui c'è anche Cesarini, che era con me nel gruppo abbiamo fatto un gruppo di formazione allora, no? Insieme, che era promosso dalla rivista, e io ricordo bene la fatica a spostare l'attenzione su questa specificità, no? della relazione tra i sessi. Vabbè. Quindi l'ho lasciato per ragioni personali e politiche alla fine degli anni 70, io ho lasciato la rivista, e da allora il mio lavoro, il mio impegno politico è stato esclusivamente all'interno di associazioni, gruppi del femminismo, E sempre però, ecco, devo dire, sempre con una grande attenzione alla cultura maschile e sempre con anche una forte, come dire, un pensiero critico, conflittuale, ma sicuramente dettato da grande interesse a vedere che cosa si poteva aprire dentro a quel muro di neutralità. Quindi per me più che un dialogo è stato un conflitto, un corpo a corpo continuo con il pensiero maschile, in particolare con il pensiero della sinistra, no? E della sinistra dei movimenti. Il mio libro L'infamia originaria era, come dire, è un tentativo anche lì di entrare con questa visione, questo punto di vista che venivo acquisendo attraverso le pratiche del femminismo, con questo punto di interrogare l'economia, la politica, eccetera. I temi, io allora mi ricordo che parlavo sempre di nessi, sessualità e economia, sessualità e politica, pensavo che fosse importante il fatto che il femminismo avesse preso i problemi alla radice, cioè fosse andata, come dire, alla radice voleva dire partire da quel dominio del tutto particolare che è stato il dominio di un sesso sull'altro, un dominio che passa attraverso le vicende più intime, i corpi, la sessualità, la maternità. Ma pensavo che da quell'altrove della politica si dovesse, come dire, entrare con consapevolezze nuove, diverse, soprattutto con forza conflittuale, collettiva, entrare a scardinare, come dire, un ordine, no? Che era quello dei saperi, dei poteri e dei linguaggi della vita pubblica, che sia un sistema, diciamo, che sia costruito come se fosse svincolato dai problemi della cura, eccetera. Cioè un sistema che si è pensato libero, no? Libero da quelli che sono i bisogni essenziali della vita umana, delegati al sesso femminile, eccetera. Quindi, come dire, l'ipotesi era ambiziosissima, quella era quella di pensare, cioè, che mettere in discussione il rapporto uomo-donna voleva dire reinterrogare, terremotare tutta la società in generale. Ecco, questo desiderio, questa tensione a me è sempre rimasta, anche se negli anni, dagli anni 80 e 90, con l'Università delle Donne, poi la rivista Lapis, 10 anni, il mio interesse è stato prevalentemente quello di interrogare, come dire, sparito un po' la presenza reale degli uomini, il rapporto diretto in dialogo, che non c'era più neanche nella mia vita privata. Quindi l'interesse grande di quegli anni per me è stato quello di, insieme ad altre donne, di interrogare i saperi, intanto, no? I saperi e i poteri della vita pubblica. La rivista Lapis è stato questo tentativo di portare l'analisi, diciamo, sessualità e simbolico, per dire, no, le problematiche del corpo e della sessualità, andavano a interrogare i 100 ordini del discorso, no, che ha costruito la storia, la civiltà maschile, a partire da questa modificazione di sé che era avvenuta e che stava avvenendo, ecco, attraverso la pratica dell'autocoscienza. Quindi è stato il grande lavoro di 10 anni della rivista Lapis. L'incontro invece di nuovo con anche, sia pure in modo diverso dagli anni 70, ma come fantastica, nella fantasia sicuramente per me è stato anche un desiderio di ripresa, no? di un rapporto più ravvicinato, diciamo, con gli uomini, con politiche maschili, è stato con dalla fine degli anni 90, poi nella parte del 2000, attraverso il Forum Donne di Rifondazione. Lì io ho nutrito proprio la speranza che, io che non sono mai stata in un partito, non ho, lontano, anche per la mia formazione, ecco, io mi sono penso che le nostre storie intellettuali hanno sempre dei piedi, hanno una storia alle spalle. Io venivo da una famiglia, appunto, contadina, e quindi i senza storie, diciamo, non ho mai avuto, anche nel mio percorso scolastico, devo dire, non ho mai avuto grande interesse per le istituzioni della vita pubblica, per l'economia, per la politica, insomma, della cultura maschile mi piaceva la filosofia, mi piacevano i poeti, cioè, no? Io una volta, uno mi ha detto che la prima generazione dei figli dei contadini possono essere o dei predicatori o dei poeti, ecco, mi sembra una collocazione che mi fa bene. Quindi non ho, dicevo, è vero, io ho poca, anche, non mi è stato difficile negli anni 70 essere anti-istituzionale, no? Lo era costituzionalmente per la mia storia personale, eccetera. E dicevo, però, come dire, la tensione, cioè, la tensione no? Forse è per un residuo di quella dialettica che ci portiamo dietro, no? In virtù o per gli effetti anche nefasti di questo dualismo, no? Che c'è sempre stato appunto tra corpo e pensiero, natura e cultura. Diceva, la tensione c'è sempre stata nel tentare di capire come si scalfiva quel muro, quella costruzione così, in cui gli uomini hanno installato il loro potere nella vita pubblica, quindi il rapporto, ripeto, con l'economia e la politica. È stato attraverso le donne del forum di Rifondazione Comunista. Perché? Perché le ho viste con consapevolezze che venivano dal femminismo e anche molto combattive, anche dentro il loro partito. Io ripeto che non sono mai stata dentro un partito, quindi non ne conosco neanche la pesantezza, no? Di burocratica, di modi, eccetera. E ho sperato ingenuamente un po' che questo gruppo di donne potesse aprire un varco, no? E la partecipazione poi è stata sostenuta indirettamente, dicevo, attraverso la collaborazione al giornale di Rifondazione Comunista, Liberazione. Ecco, ho collaborato per 6-7 anni, il tramite era di nuovo una donna, mica carissima, impegnata, che era Angela Lazzaro, ma insomma diciamo che tra me e questo partito c'erano queste donne femministe, combattive. Ecco, e lì è vero, ci sono stati, tra l'altro è stato verso la fine degli anni 90 e 2000 che ho conosciuto anche uomini dell'associazione maschile plurale, in particolare Stefano Ciccone e Claudio Vedovati, e con loro abbiamo tra l'altro partecipato anche a dei momenti, quelli dei momenti importanti del partito, un congresso dove mai avrei immaginato nella mia vita la sera prima, la notte prima, dico adesso scappo perché c'è un treno, no? E chi me lo fa fare? Poi devo dire che essendo un'iniziativa in cui eravamo insieme anche uomini di maschile plurale, donne, queste donne del femministe ma anche dentro il partito, insomma abbiamo tentato, e lì, anche lì di nuovo ho avuto l'impressione che qualcosa si aprisse, almeno nella relazione finale di quel congresso, che come si chiamava per l'organizzazione, aveva un nome particolare. Vabbè. Io ricordo che nel documento finale noi a spiare sempre per vedere se c'è qualche segno, no? Se si lascia un segno. Poi il segno spesso è una parolina, no? E quando la parolina è questione di genere, a me cadono le braccia perché dico non abbiamo. Però lì c'era qualcosa di più. Ecco, e quindi come dire, ci ho sperato, e poi invece la delusione più forte è stata quando, dal convegno di Chianciano, queste donne del forum donne di Rifondazione, con cui avevamo fatto scuole estive, convegni, un lavoro enorme di formazione, lì in questo congresso dove si è diviso, no? Rifondazione si è divisa, le donne, le femministe si sono divise, le una dietro, chi dietro a un leader, chi dietro all'altro. Quello per me è stato un vero trauma, ecco, nel senso di appunto di una speranza, di una. No, ho capito, ho detto forse dentro i partiti davvero è difficile, molto difficile muovere qualcosa. Ecco, poi allora l'interrogativo, cos'è cambiato? Perché la domanda nel seminario posta da Barbara nel seminario è mai cambiato qualcosa, no, nella politica tra uomini e donne? Allora, per me il cambiamento più significativo è sicuramente la nascita, questo data già da oltre un decennio, dell'associazione maschile plurale, cioè la novità è che oggi ci sono, cioè che da alcuni anni ci sono uomini che hanno, come dire, portato su di sé l'interrogativo con cui è nato il femminismo, cos'è la femminilità, la maschilità, no? Cos'è stato questo strano rapporto di potere, di dominio che dura così a lungo, no? Proprio perché entra nelle vicende intime, no? Nelle vicende che leggono più intimamente gli uomini e le donne, quindi diciamo uomini che hanno cominciato a portare questo interrogativo su di sé, che era quello che noi già dagli anni 70 ci aspettavamo, no? Cioè che questa problematica non fosse avuto, non era più la questione femminile. No, quella che se il neofemminismo degli anni 70 ha segnato una svolta è stata, secondo me, in questo senso, no? Che prima era sempre stata pensata come la problematica di, appunto, di un genere che storicamente a cui è toccato, diciamo, una condizione di asservimento, quindi un genere svantaggiato, eccetera. Quindi questione femminile aveva sempre voluto dire, no? Impugnare la differenza, no? Ciò che ha segnato la differenza storica delle donne, impugnarla come valore, no? Togliere il segno negativo impugnarla come valore nella vita pubblica, la maternità sociale, civile delle donne, le virtù del cuore, come richiamava la Montessori, insomma tutto l'emancipazionismo si muove nell'idea che sia possibile usare quella che era stata la ragione dell'esclusione delle donne dalla vita pubblica per farne invece il requisito primo, no? Per chiedere una cittadinanza completa. Col femminismo degli anni 70 si cambia, c'è una svolta, non è un caso che siano state così dure, no? E anche ingiuste rispetto alle donne che si erano battute, le associazioni femminili dell'emancipazionismo, che in fondo sono quelle che ci hanno permesso a me, figlia di venuto da una condizione sociale estremamente povera, ad altri di studiare, insomma, certi alcuni diritti elementari e erano stati acquisiti proprio da quelle battaglie. Noi diciamo il femminismo però ha segnato una svolta che non è acquisita una volta per sempre, qui viene il problema chiave. No? Questa battaglia sul 50-50, io l'ho scritto anche un po' provocatoriamente, riporta davvero indietro, cioè riporta una logica che è quella neanche del genere, proprio del sesso, nel senso che dire siamo la metà del mondo, no? Il 50-50 come riconoscimento che sono due sessi, non due generi, due sessi. No? E allora a me sembra che questo porti davvero molto indietro. Noi siamo partiti negli anni 70 mettendo in discussione il potere, no? Non chiedendo una distribuzione del potere. Prima di tutto, no, si diceva, anche ricordo nel 66, il documento importantissimo, il manifesto del De Mau, prima ancora che cominciassero i gruppi di autocoscienza, Daniela Pellegrini e il suo gruppo, già hanno scritto, dicevano chiaramente l'integrazione. Se avviene senza mettere in discussione l'ordine esistente, no, vuol dire in sostanza gravare le donne di un doppio impegno. No? Del resto, ecco, io mi sono chiesta, anche rispetto a questa questione che c'è stata adesso in Parlamento sul 50-50, ma perché, come si fa a non rendersi conto che le discriminazioni hanno un fondamento nella divisione sessuale del lavoro? Non se ne verrà mai a capo. No, se non si mette in discussione il fatto che è ancora responsabilità delle donne, no, la vita familiare. Allora perché non fare un'azione che poteva essere riconosciuta da molte altre donne di dire, bene, si sta parlando di riforme costituzionali, benissimo, allora affrontiamo l'articolo, no, della Costituzione che dice che le donne devono avere uguali diritti, uguali retribuzioni eccetera nel lavoro, però salvo, come dire, bisogna fare in modo che questo non intacchi la loro prioritaria essenza responsabilità, che è quella domestica. Questo tra l'altro sono contenta che c'è qui Giulia Santi, che è stata una delle prime consigliere di parità nella Como, nel comune e provincia, e Tonina nel suo libro di memorie che ha scritto, ecco, lo dice, lei l'ha detto con chiarezza in tutto il suo impegno nell'amministrazione, l'ha sempre entrata come femminista e ha portato lì un punto di vista femminista, che per me è molto semplice, è il dire non c'è rimedio alla discriminazione, agli svantaggi, se non si va a toccare l'impianto base, no? È il problema, quindi la cura, la famiglia, eccetera.
Che è il vero ascensore sociale per le donne,
certo, e se non
servizi, eccetera.
Non è solo così i servizi, è questione proprio di cambiare questa visione che ha pensato che la dipendenza, la precarietà, eccetera, tutti i bisogni dell'umano che durano per tutto l'arco della sua vita, fossero un problema quasi da consegnare a un ordine naturale, no? Ed affidare al destino naturale della donna, al privato e così via. Quindi dicevo, è vero, questa è una rivoluzione, è vero, però ci sono dei piccoli passi che si possono fare in quella direzione. Ma se la direzione resta ancora quella di garantire alle donne qualche posto in più, dentro un ordine che resta quello, perché quando si dice parità si intende, che c'è un metro, no? Che c'è una misura a cui ci si deve adeguare. Allora, anche il problema uguaglianza-differenza, l'altro grande tema che torna continuamente, che è tutto interno alle logiche, è tutto interno alla cultura e al sistema, alla politica maschile, alla storia maschile. No? Uguaglianza e differenza, uguaglianza rispetto a che cosa? Rispetto a una misura che è già data a priori. differenza, cioè il differire è rispetto a quella misura. Per cui ogni volta o si chiede di assimilarsi a quel modello o si chiede che questa svantaggio, questa differenza venga o tutelata, no? O valorizzata. Oggi si propende più sulla valorizzazione, ma poi quando vai a valorizzare, di fatto ti danno qualche norma e qualche tutela in più, no? Anche quando si dice che le aziende, insomma, c'è un, come dire, anche lì un cambiamento nel senso di rendere gli asili aziendali, i servizi, lo si fa per alleviare un po' la fatica delle donne, no? Senza chiedersi se questo compito di cura dobbiamo continuare ancora a pensarlo come destino femminile, se non è una responsabilità collettiva. Quindi per dire che oggi questi i nodi sono venuti al pettine, ci sono tutti in campo, no? Allora quello che io mi chiedo oggi, vedendo anche rispetto a... ci sono dei cambiamenti, certo, ci sono esperienze, sono contenta che sia qui Anita Sonego, che è presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano, che appunto ci sono delle esperienze che dicono che è possibile, almeno dentro le amministrazioni, io però lo vedo, l'ho visto in città grandi come Milano, l'ho visto in città di provincia, città piccole, ho visto esperienze singolari importantissime, cioè dove c'è una donna, una, non serve il 50-50, dove c'è una donna che entra con una, con forza, con una convinzione, con consapevolezze, con un punto di vista da cui rileggere la vita pubblica e tutte le sue, i suoi valori, i suoi saperi, i suoi poteri, dicevo, lì qualcosa si muove e rende possibile anche a chi è fuori, no, di, come dire, vedere che si apre una prospettiva, perché l'idea che non si può fare niente in quei luoghi, vabbè, io la continuo, nel profondo ancora penso che si può fare poco in quei luoghi e che comunque dei movimenti come i nostri, che vanno così alla radice dei problemi, devono essere tenuti vivi a lungo, no? Ci sarà tanto cammino da fare. Un po', ecco, apro una parentesi, devo dire che gli ultimi incontri che ho fatto, è la prima volta dopo anni, io ho lasciato la scuola presto, non ho figli, quindi diciamo che non ho poco sentore di che cosa cambia, no? Quelli che adesso hanno 20, 30 anni, cioè generazioni venute dopo. Negli incontri che ho fatto all'università mi sono dovuto un po' ricredere su questa mia tenace insistenza sulle invarianti, no? Io continuo a dire, e sono dell'idea che bisogna continuare a vedere quello che non cambia nel tempo, no? Perché abbiamo un retaggio secolare, quindi, come dire, dei residui arcaici ce ne portiamo dietro. Però, dicevo, dal modo con cui hanno ascoltato questi ragazzi di 20 e poco più anni, e le domande soprattutto, e le riflessioni che hanno fatto dopo, devo dire, mi hanno veramente colpito, perché ho trovato un livello di consapevolezza, no? E ecco, poi, veramente, insomma, una qualche speranza di cambiamento c'è, io credo che col tempo, e forse abbiamo anche seminato di più di quanto non immaginavamo. Chiudo con un tema che sono portata a riflettere tutte le volte che mi affaccio a quello che succede sulla scena pubblica, anche da parte di donne del femminismo. Ne abbiamo anche discusso a Pestum nel 2012 e ne abbiamo discusso poi a Bologna, in prossimità delle elezioni politiche. Il problema di perché è così ancora forte per le donne la spinta ad assimilarsi al neutro, no? a parlare un linguaggio neutro quando entrano nei luoghi della politica. Ma le stesse donne che poi nei nostri gruppi parlano, ripeto, una lingua diversa, no? Allora è questo che un po' mi sconvolge, perché negli anni 70 la doppia militanza contro noi, quelle del femminismo duro, radicale, noi ci siamo scagliate, ma io rileggo adesso i volantini di lotta femminista, l'avanguardia operaia, i giornali, mi commuovo, mi metto a piangere, erano straordinari, cioè una combattività straordinari, queste donne hanno tentato allora col potere operaio, cioè anche nei luoghi del marxismo-leninismo hanno tentato di portare dei temi della sessualità, non era facile, no? Non era facile perché c'era un'ostilità da un'altra parte, no? Ci aspettavano sempre che noi uscissimo all'esterno, no? All'esterno era la lotta di classe ovviamente, no? A cui noi avremmo dovuto ricongiungerci dopo una breve ricreazione, eccetera. Allora, dicevo, la doppia militanza allora era una conflittualità forte, piena di contenuti. Oggi la mia impressione è che ci sia una scissione dell'io proprio, una divisione. No, io lo vedo, l'ho visto in questo ordine del giorno di Sella, che ho scritto su Facebook perché sono rimasta colpita, perché sapevo che quell'ordine del giorno con cui Sella ultimamente ha votato a maggioranza l'adesione alla lista Tsipras, no? Sapevo che lì in quel congresso c'erano donne del femminismo, ma donne di 40 anni di femminismo. No? E anche uomini, anche Stefano, se poi ne parlerà meglio Stefano, ma io sono rimasta colpita perché le stesse donne che a Pestum, a Bologna, no, parlavano con noi un'altra lingua, lì non c'era proprio neanche un segno lontano, neanche la frasetta questione di genere. Ecco, allora vuol dire che c'è, perché questa attrazione per il neutro? Dobbiamo chiedercelo, perché è ancora così? Così forte la spinta nel momento in cui si entra in quei luoghi di assumere quel linguaggio, quando per 40 anni tu hai imparato un'altra lingua, no? Hai un altro punto di vista. Allora forse anche qui sono ragioni storiche, bisogna pescare, bisogna andare lontano, bisogna avere il coraggio di dire che secoli, millenni in cui c'è stata un'unica visione del mondo lasciano un segno, no? Che questa libertà di cui noi ci riempiamo volentieri la bocca e facciamo bene a dirla. Però questa libertà nasce solo da processi lenti di liberazione, no? Da dei meccanismi profondi. E sulla questione appunto del neutro, l'attrazione del neutro, io credo che sia anche facile da capire, nel senso che per le donne sono state identificate con la natura, con il corpo, con la sessualità. Il principio maschile, ripreso da tutti i filosofi fino al Novecento, eccetera, il principio maschile è il principio della trascendenza. Dal dominio capriccioso del reale, questa è una frase che è della Luisa Muraro e purtroppo è anche del pensiero della differenza, che ha assunto il simbolico, la trascendenza di nuovo come una, come dire, di nuovo come lo svincolarsi dalle condizioni materiali, del reale in sostanza. Allora la tentazione quindi è stata forte anche nel femminismo, no? Di assumere di nuovo il simbolico così come l'abbiamo ereditato. No? Cioè il simbolico inteso appunto come una dimensione svincolata dal reale, quindi anche dalle radici biologiche dell'umano. Allora dicevo, le donne che hanno avuto modo di studiare eccetera, di emanciparsi, è chiaro che l'unico processo di individuazione era quello indicato dalla strada maschile, no? Perché le donne anche sono così attaccate alla religione, dove sono state appunto cancellate, no? Un femminile che viene assunto totalmente da un soggetto maschile, no? La figura della Madonna, eccetera, cioè la figura femminile che diventa mediazione all'interno di un rapporto fra il padre e il figlio, fra l'umano e il divino. Insomma, perché? Perché evidentemente, come dire, quella trascendenza, quel simbolico che ci ha indicato, di cui noi l'unico, no? L'unico di cui abbiamo avuto conoscenza è quello che, così come l'ha posto il soggetto maschile. E quindi è chiaro che se le donne non riescono a profilare un loro modo di essere persone, individui sessuati, quindi interi di corpo e mente, no? E non, ecco, allora individuare un nuovo modo di riuscire a costruire vedere come si può costruire un'individualità femminile e anche maschile, io dico, no? Intera, che abbia un'interezza, quindi fuori dai dualismi, immanenza, trascendenza, natura, cultura, no? Come costruire un'individualità che sposti i termini, no? Di quella contrapposizione dualistica, non è facile. No? Ricordo e chiudo un esempio in una discussione a casa della donna, dove c'è delle donne, dove c'era anche Anita, una ha fatto un esempio, una era una, mi pare una sindaca o una consigliera, no? Ha fatto un esempio che dice molto, perché di fronte a queste obiezioni che facevo io, ma come mai lì dentro parlate, no? Parlate al neutro, lei mi dice, come dire, noi è come se fossimo, non so, in un'alta montagna, la neve, gente che scia tutta vestita, bardata, no, eccetera, e io mi trovo lì nuda, no, di fronte a gente vestitissima. Certo che se uno entra in quei luoghi e si pensa nuda,
mi pare che la prima cosa è coprirsi e mettersi addosso quello che i panni che gli altri hanno. È chiaro che se una si sente nuda, allora mi chiedo perché improvvisamente anni e anni di lavoro, di costruzione, di storie che abbiamo alle spalle, perché nel momento in cui varchi la soglia di un'istituzione ti senti nuda, no? Come spoglia di tutto, svuotata. Allora è questo effetto, no, di così forte ancora di svalorizzazione, di cancellazione che abbiamo subito storicamente, che nell'incontro con l'uomo, per dire la cultura maschile, no, di uno, perché si rimette in campo questo? Ecco, insomma, oggi io insisto, non sono poche le donne nella vita pubblica, sono tante nei partiti, in alcuni sono il 40%, ma non c'è bisogno di essere tantissime. Certo, essere una forza collettiva, sì, ma una forza collettiva la fa anche un gruppo, no? Negli anni 70 nelle fabbriche, nei luoghi sociali non erano in tantissime, però erano determinate a portare lì una certa problematica. Quindi è la conflittualità che manca, secondo me. Non dobbiamo attaccarsi alla divisione di un po' di a distribuire un po' più di potere tra uomini e donne, secondo me, è avere l'idea che la conflittualità è quella che produce il cambiamento. È solo quella. E la conflittualità passa attraverso le relazioni personali, ecco, no? Forse, anche all'interno di un partito.
Forse, no, ma è come se tu avessi, credo, non voglio interpretare, avessi dato un po' la parola a quello Stefano. Che immaginiamo dirà Stefano, no?
Torni dopo, va bene. Torna. Cioè, Alberto, vieni. Dicevamo prima qui era tra uomini e donne, ma c'è solo un uomo. Vieni, puoi venire, hai voglia di venire qua?
No.
Mi vergogna, Alberto.
Ci sono stato trascinata.